Un attimo che attiviamo la registrazione e poi iniziamo i consigli. Questa anche no, forse. Siamo... Perfetto. Scheda bianca. Gli assessori abbiamo 3, 4. Sì. Aspettiamo Alessandro. Che apre il collegamento, la registrazione con il server. Buonasera a tutti. Siamo nelle condizioni di iniziare il Consiglio Comunale. Sono le 19.45, il 22 febbraio 24. Consiglio Comunale, il protocollo è il 6766, convocato il 15 febbraio del 24. Con noi abbiamo il Vice Segretario Generale, il Dottor Marcello Marconi, che ringraziamo e salutiamo, così come tutti i consiglieri, gli assessori e i cittadini. Iniziamo con la verifica della presenza legale. Prego, Dottor Marconi.
Allora, Gargano Giovanni, presente. Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Sospendo. I Cocchi Bonora Maurizia.
Presente.
Bianconi Susanna.
Presente.
Marchese Alessandra. Assente. E Marrone Giovanni.
Presente.
Saltini Andrea. Assente. Ballotta Matteo.
Presente.
Presente. Presente.
Si spegne. I Fabbri Pier Francesco. Assente. Montanari Diego.
Presente.
Girotti, Zirotti Cristina.
Presente.
Fantuzzi Enrico, assente. Piccioli Angela, assente. Bellentani Davide.
Presente.
Sardone Michele.
Presente.
Sant'Unione Silvia.
Presente.
Temellini Andrea.
Presente.
E poi Piacqua Dio Ugo.
Presente.
E Acqua.
Presente.
Diciannove presenti, i consiglieri Savigni, Saltini, Piccioli e Fantuzzi hanno comunicato la loro assenza, mentre i consiglieri Fabbri, Francesco e Marchese Alessandra hanno comunicato ritardo. Il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni. Naturalmente aspetto che i consiglieri si vogliano prenotare, mentre il sindaco, il vice sindaco e altri si sono già prenotati. La prima comunicazione la vorrei fare io ed è questa. Lo scorso weekend tutti noi siamo stati raggiunti da notizie di cronaca che hanno drammaticamente evidenziato come ancora una volta il diritto essenziale della libertà individuale viene sistematicamente violato e calpestato. Ritengo il diritto ad un contratto regolare e trasparente, ed un lavoro sicuro, così come il diritto a dissentire, esprimere proprie opinioni, sia condizione imprescindibile al fine di poter pensarci donne e uomini liberi. I morti del cantiere di Firenze, quanto quella del dissidente Navalny, sono un'ennesima insopportabile ferita che lacera le nostre sensibilità. Queste vittime non sono state libere di percorrere un destino giusto. Chiedo a tutti di manifestare cordoglio e sdegno con un minuto di silenzio. Grazie. Do la parola al sindaco che si è prenotato per una comunicazione, altri si sono già prenotati, chiunque voglia fare comunicazione mi accenni pure che io gli darò la parola. Prego sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti, semplicemente per aggiornarvi su alcune iniziative che riguardano il tema della legalità, dal 3 al 7 di marzo con la formula che abbiamo utilizzato nel 2023, andremo in Sicilia, a Palermo precisamente, con una quarantina di ragazzi dell'Istituto Spallanzani che sono state individuate tra le classi terze, quarte e quinte dell'istituto e dove li porteremo a Palermo in visita ai luoghi significativi che ben potete immaginare quali possono essere, e ovviamente anche abbiamo organizzato una serie di incontri diretti per far conoscere da vicino il tema della mafia e ovviamente quelle che sono le testimonianze che sono ancora in vita rispetto ai periodi che tutti noi conosciamo. Avremo anche il privilegio di incontrare l'attuale procuratore capo della Procura di Palermo, il sindaco di Palermo, e saremo ospitati anche nell'aula bunker, sede del maxi processo che tutti voi ricordate. Inoltre, insomma, in questi quattro giorni avremo modo di incontrare anche nei luoghi più significativi anche familiari, giornalisti, magistrati che accompagnarono quegli anni così incredibili e feroci come quelli che tutti noi ricordiamo. E a tal proposito vi volevo invitare domani sera in Sala degli Esposti presso la biblioteca, dove ospitiamo, diciamo come prologo a questo viaggio, un protagonista che allora era molto giovane, faceva parte della squadra mobile di Palermo, oggi è il dirigente della squadra delle volanti della Questura di Palermo, Pier Giorgio Di Cara, che è stato già qua a Castelfranco alcuni anni fa, e parlerà, ovviamente parleremo di legalità attraverso un suo libro, Anima in Spalla, che tratta appunto dei temi che poi andremo a incontrare con i ragazzi dal 3 al 7 direttamente a Palermo, oltre aver avuto, grazie anche la sua interlocuzione, la possibilità di visitare, andremo a visitare anche la Questura di Palermo, in particolare la squadra mobile della stessa Questura, che è stata un po' l'elemento molto importante per quello che è stato il contrasto a Cosa Nostra di quei tempi. Quindi se domani sera riuscite, sicuramente può essere una serata molto interessante, anche perché il dottor Di Cara, oltre ad aver scritto libri, aver partecipato alle sceneggiature di alcuni dei film più significativi sul tema, è oltremodo essere impegnato come dirigente della squadra del volante della città di Palermo, è stato uno dei protagonisti di quell'epoca, perché ha fatto parte delle operazioni più importanti che hanno portato in carcere gli esponenti di spicco di Cosa Nostra. Quindi sicuramente un passaggio interessante che bisseremo sabato mattina, perché con lo stesso dirigente della squadra mobile, della squadra dei volanti, andremo allo Spallanzani, proprio sempre nell'ottica di preparare i ragazzi al viaggio prossimo. Grazie.
Grazie sindaco. Ora il vice sindaco, assessore Casalgrande, prego.
Buonasera a tutti e a tutti. Non è presente questa sera l'assessore Barbieri perché sta partecipando a Roma all'incontro nazionale degli enti locali per la pace e per i diritti umani. È un incontro che si svolge, che accoglie tutti i sindaci e le autorità di tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che Castelfranco Emilia fa parte del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e per i diritti, e con ciò riteniamo fondamentale essere presenti sempre per sostenere l'identità di questa comunità, per sostenere i valori nei quali sempre ci riconosciamo, la pace e i diritti umani. Vi lascio un pensiero anche appunto dell'assessore Barbieri, che dice che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare temi quali le emergenze sociali, quelle economiche, ambientali e politiche. Tra queste ci sono le conseguenze di tante terribili guerre, violenze e diseguaglianze che crescono senza freni nel mondo. Tutti noi, oggi più che mai, siamo chiamati a pensare e ad agire con gesti concreti per sostenere e valorizzare una ricostruzione di coscienze, una cultura e una politica di pace. e per questo vi segnalo che le diverse donne appartenenti ad associazioni e a movimenti per la pace e non solo per la pace del territorio provinciale hanno pensato di lanciare un appello. La giornata di venerdì 8 marzo alle ore 14:30 in Piazza Grande a Modena è di ritrovarci tutti con un messaggio che è un messaggio di pace. È un appello a tutte le donne, ovviamente a tutti i cittadini, insieme verso un 8 marzo punto di pace. Vi leggo anche qual è la loro motivazione per chiedere chiaramente un'adesione anche da parte vostra. Abbiamo tutti sotto i nostri occhi guerre che causano morte e distruzione con la volontà di annientare l'altro da sé, di utilizzare unicamente le armi e la violenza come risoluzione di conflitti, di assistere al fallimento di intermediazioni politiche, di vedere indebolite le stesse democrazie per la crescita di nazionalismo, xenofobia e razzismo. Il diritto internazionale come argine di abusi, violenze e aggressioni è fallito, così come lo sforzo di dialogo anche per la pressione di nuovi equilibri mondiali. Siamo di fronte ad una crisi definitiva del patriarcato che non ha strumenti per agire con equilibri che non siano guerra e prevaricazione. È in crisi il suo ordine politico e sociale, laddove si vuole imporre un modello globale piuttosto che un altro, e gli equilibri internazionali prospettano un mondo multipolare e su questo occorre dialogare e l'impegno degli Stati. In questo passaggio storico, con lo scontro feroce fra imperi, è possibile immaginare e praticare un discorso di pace. Sulla guerra in Ucraina e in Medio Oriente rendere possibile scenari sempre più estesi e preoccupanti. Le donne possono prendere la parola e far crescere un movimento per la pace, unendo la voce di tante, sapendo che è un valore per tutti. L'orrore della guerra, a qualsiasi latitudine, ci parla di violenza, di stupri e discriminazioni, segregazione di donne, anziani e bambini. Sosteniamo tutte le battaglie che le donne stanno portando avanti nei loro paesi per superare gli stati di guerra sempre crescenti e per far prevalere il dialogo fra i paesi e tra i popoli. Sosteniamo le lotte delle donne contro le dittature, dalle ragazze iraniane alle donne palestinesi a quelle israeliane che lottano per porre fine alla guerra, alle donne russe che sfidano Putin per far tornare a casa i loro mariti, i figli e i fratelli, alle donne ucraine che subiscono l'aggressione russa. L'obiettivo deve essere il cessate il fuoco, immediato e permanente. Si devono praticare negoziati di pace per dare protezione e sicurezza alla popolazione civile, poiché donne, bambini e anziani stanno pagando un prezzo altissimo. Giorgia Serughetti, ricercatrice in filosofia politica, propone una domanda scomoda a cui non possiamo non dare una risposta, seppure parziale. Cosa succede a noi, cittadine e cittadini di paesi democratici, che riceviamo notizie di operazioni militari, morti, distruzioni, sapendo che il conflitto in corso ci riguarda? Succede che ci si indebolisce tutti e tutte, si rischia di essere definite in ruoli di genere e di veder compromessi i diritti. Succede che ci si difende dall'altro e la democrazia rischia di ridursi a scapito di giustizia sociale e uguaglianza. In un mondo immerso nell'influsso di scienze e tecnologie, nei conflitti economici e sociali, nelle emergenze ecologiche, climatiche e ambientali, serve una nuova visione del mondo che ha una profonda e inderogabile necessità del pensiero e del riconoscimento effettivo del ruolo delle donne. Servono innovazioni che si misurino con la complessità, saperi interdipendenti, la visione femminista deve attraversare e permeare le scelte politiche. Ci rivolgiamo a tutte le donne, le associazioni femminili, i luoghi culturali di pensiero, i sindacati e le forze progressiste, alle donne che avversano chi coltiva la paura, chi è diffidente del sapere e percorre le strade della rabbia rancorosa che indebolisce le democrazie, alle donne che vogliono fare la propria parte per costruire una stagione di rinascita culturale in grado di fare spazio e dare riconoscimento effettivo a energie e risorse per conseguire una pace giusta e superare le diseguaglianze feroci e indecenti e costruire una transizione ecologica equa e sostenibile. Come donne della giunta del comune di Castelfranco abbiamo pensato di aderire e rivolgiamo questo appello ovviamente anche alle forze presenti all'interno del consiglio comunale, alle donne ovviamente e non solo che fanno parte di questo consesso, per aderire a questa manifestazione venerdì 8 marzo alle 14:30 in Piazza Grande a Modena. Grazie.
Grazie assessore Casagrande, naturalmente prendo la palla al balzo, chi vuole intervenire? Consigliere Bianconi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Grazie alla Vice Sindaca per aver condiviso in sede istituzionale questo documento elaborato dalla Conferenza delle Donne Democratiche Modenesi, che coglie l'occasione dell'8 marzo per farne non solo una ricorrenza, bensì un momento di alto valore simbolico e politico, per unire più forze e più sensibilità, per creare una mobilitazione per la pace. Il Partito Democratico aderisce con convinzione. Ecco, poi mi sento di ringraziare anche l'assessora Rita Barbieri, appunto perché oggi rappresenta il nostro comune all'incontro nazionale delle città per la pace, promosso dal coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. Ricordo solo con un pizzico d'orgoglio che abbiamo aderito a questo coordinamento anche grazie a una nostra mozione presentata a ottobre 2020, convinti della necessità di fare rete con altri enti locali nel promuovere politiche di cooperazione, tutela dei diritti umani, solidarietà, pace. A maggior ragione oggi, a 2 anni dall'invasione dell'Ucraina, mentre a Gaza è in atto un genocidio e guerre continuano a mietere vittime in tante altre parti del mondo purtroppo ignorate. E poi vorrei fare un altro comunicato. È tornata l'iniziativa 40 Days for Life, 40 giorni di preghiera e presidio antiabortista organizzata davanti a presidi sanitari pubblici. Questo gruppo, che sta manifestando con cartelli colpevolizzanti e atteggiamenti giudicanti, lo si incontra davanti all'ingresso del Policlinico di Modena. Un'accoglienza intimidatoria, esercitata intonando canti e recitando preghiere contro l'aborto, che ledono profondamente il diritto all'autodeterminazione delle donne. Nonostante sia in vigore dal 1978, la legge 194 continua ad essere periodicamente e sistematicamente oggetto di attacchi, anche attraverso una campagna internazionale come questa, che mira a porre fine all'aborto attraverso la preghiera, il digiuno e una veglia, che per 40 giorni si svolge di fronte agli edifici in cui si pratica l'interruzione di gravidanza. Evidentemente i promotori di questa manifestazione non hanno letto con attenzione la norma, il cui spirito non è teso a invogliare l'interruzione di gravidanza volontaria, ma al contrario ha come fine la tutela della maternità e la prevenzione dell'aborto attraverso la rete dei consultori familiari e la prevenzione, che in Emilia-Romagna viene sostituita anche attraverso la messa a disposizione gratuita della pillola contraccettiva per le donne fino a 26 anni d'età. Dovremmo invece lottare, tutte e tutti, affinché si costruiscano le condizioni sociali e culturali che favoriscano la genitorialità responsabile, non con divieti ideologici, ma con strutture efficienti e di vero sostegno alla genitorialità. La preoccupazione nostra si rivolge inoltre all'alto numero dei medici obiettori, che di fatto svilisce il senso ed il valore della legge. Questo dato produce diverse conseguenze che determinano una grave lesione del diritto alla salute delle donne, che sono costrette a spostarsi di molti chilometri per trovare un ospedale in cui poter interrompere una gravidanza, oppure ricorrere alla sanità privata, nella quale tale fenomeno è meno diffuso, oppure anche a soluzioni che si rivelano molto spesso pericolose per la salute delle stesse. Questo rappresenta un ritorno al passato, quando di interruzione di gravidanza si moriva, perché è gestito in situazioni igienico-sanitarie rozze o inesistenti. Ribadiamo che la necessità di scelta deve essere garantita e deve essere rimanere scevra da giudizi morali o sensi di colpa. Deve essere inoltre garantito l'accesso alle strutture con dignità e rispetto. Come Partito Democratico ci associamo quindi alla Conferenza delle Donne Democratiche nello stigmatizzare iniziative come quella a cui stiamo assistendo davanti al Policlinico e nel chiedere che siano preservati i diritti ed il benessere delle donne attraverso la corretta applicazione della legge 194. Grazie.
Grazie, consigliere Bianconi. Altri? Consigliere Marrone.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Luigi Coclete, 59 anni, Mohamed Taubekabri, 54 anni, Mohamed El Farain, 24 anni, Taufik Haidar, 43 anni, Bozekri Rakimi, 56 anni. Sono i 5 nomi degli operai morti nell'incidente sul lavoro a Firenze, avvenuto la scorsa settimana. Nomi che avremmo voluto fossero rimasti nell'anonimato più assoluto ed invece, purtroppo, sono stati prerogativa delle cronache di questi giorni. Vorrei riportare la dichiarazione del nostro Presidente della Repubblica fatta l'8 ottobre dello scorso anno in occasione della 73esima giornata a ricordo delle vittime sugli incidenti sul lavoro. L'intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro sollecita una grande e rigorosa ricognizione sulle condizioni di sicurezza nelle quali si trovano a operare i lavoratori. Morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è uno scandalo inaccettabile per un paese civile, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, soprattutto quando dietro agli incidenti si scopre la mancata o la non corretta applicazione di norme e procedure. La sicurezza non è un costo né tantomeno un lusso, ma un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona. Occorre un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di informazione affinché si diffonda ovunque una vera cultura sulla prevenzione. Oggi noi tutti ci indigniamo e esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. Ci auspichiamo che simili episodi non accadano mai più, ma invece, purtroppo, si ripetono. Non occorrono promesse elettorali o riforme. In Italia le leggi ci sono, raggruppate nel testo unico sulla sicurezza datato 2008 ed aggiornato a novembre dello scorso anno. Occorre avere coraggio nell'investire risorse in prevenzione e soprattutto controlli, perché ogni volta che si fanno abbiamo dati preoccupanti. L'ultimo studio della CGIL dà un tasso di irregolarità su 10.000 aziende visitate dall'Ispettorato del Lavoro del 79%. La Costituzione della nostra Repubblica, nell'articolo 4, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettive questo diritto. Affinché sia effettivamente garantito, uno Stato democratico deve consentire a ognuno di svolgere la propria attività lavorativa tutelandone la salute e assicurandone lo svolgimento nella più totale sicurezza. Le tragedie a cui stiamo assistendo senza tregua sono intollerabili e devono trovare una fine, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione. Le leggi in Italia ci sono, vanno applicate con inflessibilità. Grazie.
Grazie, consigliere Marrone. E consigliere Montanari, mi sembra? Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti. Solo una breve comunicazione per ricordare che oggi ricorre il terzo anniversario della scomparsa dell'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di Italia Covaci, l'autista del programma alimentare mondiale Mustafa Bilambo, uccisi in un agguato a Goma il 22 febbraio 2021. L'invito è quello a mantenere viva la memoria del lavoro che l'ambasciatore portava avanti nel Congo e approfondire appunto il suo lavoro e anche seguire gli esiti di quelli che sono gli accertamenti della verità, che non sono assolutamente semplici. Invito ad esempio a un approfondimento con il lavoro di Antonella Napoli, già nostro ospite in tre occasioni, da appuntamenti organizzati dalla lista civica, e alla lettura ad esempio del libro Le verità nascoste del delitto Attanasio, pubblicato l'anno scorso da Edizioni All Around. Grazie.
Grazie consigliere Montanari, e la parola all'assessore Mezzetti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. La mia comunicazione ha l'obiettivo, lo scopo di informare il Consiglio Comunale sullo stato di fatto e le tempistiche del cantiere del compendio di Villa Sorra ad un anno dall'inizio dei lavori. La serra e la Nimonaia è pressoché terminata la ristrutturazione e il recupero, restano i pavimenti e quindi il lavoro sarà completato entro la fine del prossimo mese. Per quanto riguarda, ed era previsto anche questo nel primo stralcio, di circa 7 milioni di euro del cantiere, è prevista anche la ristrutturazione della prima parte del giardino romantico, cioè dal portone d'ingresso fino alla peschiera, e questo recupero sarà effettuato nei prossimi mesi estivi, concordato con l'impresa. I ponteggi che erano nella serra Limonaia sono stati proprio spostati in questi giorni sulla casa del custode, e quindi sono partiti i lavori anche nella casa del custode, saranno terminati entro la fine dell'anno corrente. Stanno procedendo i lavori nella villa con grande soddisfazione. Vorrei condividere con voi un ringraziamento per il rapporto costruttivo e produttivo che ci riserva la soprintendenza su un intervento così importante. Dicevo, i lavori nella villa proseguono e saranno terminati entro luglio 2025. Finita la villa, l'ultimo lavoro riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza dei parcheggi a nord di Villa Sonora, della villa. E quindi tutti i lavori saranno completati con questi ultimi dei parcheggi entro il 2025. Per questo primo stralcio, ripeto, di circa 7 milioni di euro. La Giunta ha pensato di organizzare, anche perché questa era una proposta contenuta nelle migliorie dell'impresa che ha vinto l'appalto, la Leonardo, organizzeremo assieme all'impresa nei primi due fine settimana di aprile delle visite guidate al cantiere per far vivere e toccare con mano, per far vivere ai cittadini i lavori stessi che si stanno portando avanti. Grazie.
Grazie Assessore Mezzetti. A beneficio della registrazione comunico che il consigliere Marchese Alessandra si è unito al Consiglio Comunale alle 20:10. Abbiamo altre comunicazioni? Mi pare esaurito il punto 1 delle comunicazioni, passiamo al punto 2 e l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Forse perché non parlo vicinissimo. Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 60 del 14 dicembre 2023, ad oggetto elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, con la quale, visto l'esito infruttuoso della votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assenso dei consiglieri comunali presenti alla seduta, ha disposto di rinviare la votazione per l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale ad altra seduta. Ovviamente la seduta è questa, è stata calendarizzata per oggi, quindi io apro una discussione e per eventualmente riservate ai capigruppo per delle dichiarazioni di voto o comunque possono tranquillamente intervenire sulla elezione. Prego.
Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente, noi non avendo ricevuto indicazioni dalle opposizioni sul nominativo da votare, visto che ci vuole la maggioranza qualificata, il gruppo consigliare del Partito Democratico voterà scheda bianca.
Grazie consigliere Marrone. Altri? Consigliere Girotti, prego.
Buonasera a tutti e grazie Presidente. Per la chiarezza che ci contraddistingue, come abbiamo fatto anche la volta precedente, vogliamo comunicare a questo Consiglio Comunale che per correttezza istituzionale abbiamo avuto interlocuzione con le minoranze qui presenti, alle quali abbiamo proposto la candidatura della sottoscritta alla carica del Vicepresidente Comunale e prima c'è stato confermato un'altra candidatura. Quindi ritenevamo giusto, per chiarezza e trasparenza e per nulla togliere all'informazione dovuta per una nomina di una carica così importante del Vicepresidente del Consiglio Comunale, che come a tutti è noto apparteneva agli eletti delle civiche centrodestra delle elezioni amministrative 2019, lo scomparso amicucci Modesto nonché mio caro marito. Questo era dovuto per chiarezza e trasparenza. Grazie.
Grazie, consigliere Girotti. Altri? Non ci sono altri interventi e comunque trattandosi, come prevede il regolamento, di voto segreto, iniziamo le operazioni di voto che prevede la nomina da parte mia di due scrutatori che indico in sita. Consigliere Salvioli, lei vuole intervenire o vuol fare lo scrutatore? Allora, c'è un volontario come scrutatore per la maggioranza, Salvioli, e per la minoranza, se c'è un altro volontario va bene, se no lo indico io a caso, un altro maschietto, facciamo Marcello Acquaviva. Quindi adesso iniziamo le operazioni di controllo delle schede. Distribuiamo schede per quanti consiglieri votanti abbiamo in aula, che dovrebbero essere 20. Allora, 20 presenti, distribuiamo le 20 schede, le contiamo, 20 schede, controlliamo che siano 20 schede. Controlliamo che ne rimangano 5. Quindi distribuiamo le 20 schede. Coadiuva. Allora, completate le operazioni di voto, iniziamo lo spoglio. Ve le passate un l'altro e magari le mettiamo qua. Sardone, allora bianca, una, due, Allora, ricontiamo che siano 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allora, l'esito della votazione è questa. I consiglieri votanti sono 20, presenti sono 20, astenuti nessuno, hanno ottenuto voti. Sardone 1 e 19 schede bianche. Quindi la proclamazione della votazione ovviamente è infruttuosa. E direi che poiché il voto è rispondente alle dichiarazioni che sono state fatte, che sono state preannunciate, io propongo che si rinvia pertanto l'elezione del vicepresidente all'altra seduta. Il Consiglio prende atto della votazione infruttuosa e la elezione del vicepresidente del Consiglio verrà rinviata ad altre votazioni. Passiamo ora al punto 3 dell'ordine del giorno, è la variazione alla nota di aggiornamento al DUP e al bilancio di previsione. Il relatore è l'assessore Fastore, al quale cedo la parola. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Speriamo che il microfono regga. Come esaminato in commissione, questa è una variazione di bilancio che riguarda la parte corrente, quella in conto capitale, ed è una variazione che ha al centro della nostra, che mette al centro della nostra azione le manutenzioni del patrimonio, le manutenzioni in particolare delle strade del nostro territorio. È una questione che abbiamo ovviamente ben presente, che tante cittadine e tanti cittadini sollecitano, ed è per questo che con questo provvedimento che questa sera sottoponiamo al voto del Consiglio vengono pianificati una serie di interventi utili a risolvere le situazioni più critiche sul territorio. Altra componente importante è quella che riguarda un ulteriore intervento per potenziare le attività e gli eventi culturali sul territorio, su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni, e poi una serie di interventi che potremmo definire di natura più tecnica, come quello che riguarda le maggiori spese di personale derivanti dalla stipula del nuovo contratto nazionale dei dipendenti degli enti locali, purtroppo circa 100.000 euro in meno di finanziamenti governativi e un'altra serie di spese che vedete elencate nella delibera, che sono state illustrate in commissione. La fonte attraverso la quale si coprono queste spese, quindi le maggiori entrate, sono in particolare derivanti da minore addizionale ristori del MEF per minore addizionale comunale derivante da cedolare secca e altre esenzioni, 200.000 euro per un incremento dell'addizionale IRPEF comunale, non un incremento nel senso che sono aumentate le tasse ma è aumentato il gettito di IRPEF comunale, 160.000 euro, quindi un'ulteriore buona notizia per maggiore recupero evasione IMU e ravvedimenti IMU, e una piccola cifra di 5.100 euro per alienazioni di terreni per installazione di cabine elettriche. nella parte che riguarda poi il finanziamento di manutenzioni straordinarie e ordinarie del territorio, vorrei segnalare i 290.000 euro di avanzo vincolato che con una delibera di giunta abbiamo scelto di appunto impegnare per raggiungere diciamo gli obiettivi che vi ho elencato. Sono ovviamente a disposizione per ogni chiarimento. Direi che il materiale richiesto dai consiglieri in commissione sia stato inoltrato, ovviamente anche in questo caso siamo qui a disposizione. Ringrazio il dottor Marconi, le sue collaboratrici, i suoi collaboratori per il lavoro svolto anche nella preparazione di questa variazione. Grazie Presidente.
Grazie Assessore Pastore, iniziamo il giro degli interventi, 8 minuti per l'intervento principale, prego. Abbiamo interventi? Consigliere Girotti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti di nuovo. Come solito abbiamo analizzato anche l'aspetto tecnico, amministrativo e contabile della proposta di delibera rappresentataci, quindi riteniamo sia doveroso evidenziare delle criticità che noi osserviamo e riportiamo a questo Consiglio Comunale, quindi è necessario che io faccia un breve assunto degli atti che ci hanno portato a questa determinazione e alla delibera di Consiglio Comunale che ci viene proposta. Quindi richiamiamo la determinazione dirigenziale 59 del 23 gennaio 2024, la delibera di giunta 11 del 13/02/2024, variazione al bilancio di previsione 2024-2026 per applicazione della quota vincolata di avanzo di amministrazione presunto. Queste determinazioni, queste delibere di giunta hanno previsto l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo complessivo di 596.000 euro, che in particolare nel rispetto dell'articolo 187,3 del DUEL, del DLGS 267/2000, portano al punto 1, per sintesi, 290.000 euro di avanzo vincolato da proventi edilizi e relative sanzioni per finanziare, la manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione secondaria per 50.000 euro, la manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione primaria, strade, spazi di sosta, 140.000 euro, di cui abbiamo chiesto anche specifica in commissione, ci è stata fornita e ringraziamo, manutenzione ordinaria opere di urbanizzazione primaria 100.000 euro. Come punto 2 vengono imputati 114.172,37 euro di avanzo da altri accantonamenti, fondo passività potenziali al fine di finanziare le obbligazioni di spesa già assunte ma accantonate in avanzo in quanto non è nota l'esigibilità, di cui 14.172,37 per altre prestazioni professionali e specialistiche relative a spesa già divenuta esigibile e 100.000 euro di fondi rischi e passività potenziali, di cui la missione 20, fondi accantonamenti per spese che si prevede possano diventare esigibili nel corso del 2024. Ora tralascerò per i tempi dell'intervento, poi Presidente lei mi fermerà, una nota che riprende diciamo l'articolo 187, il comma 3 del TUEL, come devono avvenire queste variazioni di esercizio in precedenza al consuntivo, e quindi costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati che possono essere utilizzate per le finalità a cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente attraverso l'iscrizione di risorse. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato dell'amministrazione è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente secondo le modalità individuate. Tralascio il resto, non è mai possibile fare altre operazioni, come viene richiamato in delibera e anche negli atti citati, però è nostro dovere sollevare in questo Consiglio Comunale che nella delibera, appunto, che discende dagli atti citati, che oggi siamo chiamati a votare in questo Consiglio Comunale, a nostro avviso vi sono due gravi criticità o mancanze. Al punto 1, non è stato chiarito se tutte queste somme derivano dall'esercizio 2022 o sono di derivazione 2023 e quindi non utilizzabili prima dell'approvazione del rendiconto 2023, che sarà ad aprile, come sappiamo. Il punto 2, almeno a noi non risulta di aver ricevuto fra tutti gli atti, anche guardando un attimo la nota dei revisori, che comunque sia chiaro, un parere favorevole, però non abbiamo visto annotazione della certificazione, così come prevede la normativa, l'abbiamo detto prima, del responsabile del servizio. Perché? Perché bisogna essere certi nel momento in cui si approvano tali anticipi, diciamo così, che queste spese finanziate con l'applicazione di questa vante siano tese a garantire, come si diceva prima, la prosecuzione, l'attività o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente. E ora vi richiamo l'articolo 187,3 del TUEL, le quote destinate al risultato, vado avanti, e riprendo un punto che dice: l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. Se c'era, chiedo scusa, ma noi non ne abbiamo avuto nota, questa è la nostra analisi della proposta di delibera. Anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire appunto la prosecuzione o l'attività di soggette o a termini di scadenza, comunque nel proseguio di attività che non costituiscano appunto, che non vadano a costituire danno per l'ente. Quindi ci dobbiamo assolutamente chiedere, e lo rileviamo e lo lasciamo agli atti di questo Consiglio Comunale, come si possa far rientrare nella succitata norma un accantonamento di 100.000 euro al fondo passività potenziali. Per noi, a nostro avviso, a nostro giudizio, a nostro parere anche tecnico, è difficile da comprendere di quali attività si tratti per la quale deve essere garantita la prosecuzione o l'avvio. Se ho ancora tempo, Presidente, mi dica lei. Mezzo minuto, allora, per richiamare un altro punto, diciamo no all'aumento del compenso dei revisori, un aumento che è facoltà di questo Consiglio Comunale per le misure tabellari che sono previste, perché non riteniamo giusto vincolare considerate le elezioni che a breve, fra qualche mese, siamo tutti chiamati ad avere, quindi anche Comune di Castelfranco Emilia, non riteniamo giusto andare a vincolare per qualche altro anno di un prossimo mandato un tale aumento, che potrebbe benissimo rimanere nell'alveo in cui era già stato deliberato. Mi fermo qui per il momento, grazie.
Grazie, consigliere Girotti. Altri? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera anche ai cittadini e alle cittadine presenti a questo Consiglio Comunale. Intanto Ringraziamo il dottor Marconi per le informazioni precise, puntuali, tecniche che ci ha fornito in sede di commissione e anche per aver dato riscontro a quelle che erano le richieste di approfondimento che avevamo formulato. È una variazione abbastanza puntuale che riguarda appunto alcuni aspetti ben definiti, che sono anche tutti indicati nella delibera questa sera in discussione e che per noi ha due punti che vogliamo lasciare a questo Consiglio. Il primo riguarda un tema assolutamente arcinoto, lo chiamo così, che abbiamo più volte e da tempo, e quando dico tempo intendo anni, sollevato e portato come criticità politica di questa amministrazione e di questa giunta, il tema delle manutenzioni e nello specifico delle manutenzioni delle strade. Sapete qual è la nostra posizione, ovvero sia che questo territorio ha bisogno e ha bisogno da tempo di una pianificazione della manutenzione del patrimonio e nello specifico della manutenzione delle strade, ordinaria e straordinaria. Quello che noi leggiamo questa sera nelle specifiche che ci vengono date rispetto a quelli che sono gli interventi programmati non è un piano di manutenzione come lo intendiamo noi e come secondo noi un'amministrazione lungimirante deve fare, cioè facendo una mappatura del territorio e andando a individuare quelle che sono le necessità e le criticità di breve, di medio e di lungo periodo, con degli stanziamenti peraltro che in parte devono essere strutturali, non emergenziali. Dico questo perché anche quello che stasera ci viene presentato come vengono pianificati una serie di interventi per risolvere alcune situazioni critiche sul territorio, intanto è una priorità di interventi che sarà definita in base al livello manutentivo esistente, è questo che leggiamo. Quindi questo non è una pianificazione, è andiamo a mettere delle somme, andiamo a mettere degli importi e poi dopo vediamo un po' come andarli ad indirizzare, che è il percorso assolutamente contrario a quello della pianificazione, perché nella pianificazione prima tu devi valutare quelle che sono le necessità e quello che devi fare e poi vai a stanziare le somme necessarie. Per di più dico un'altra cosa. Questi interventi, proprio a conferma della mancata pianificazione della manutenzione, derivano da degli oneri di urbanizzazione. E questa sera li vediamo nel bilancio, non perché ci sia stata una pianificazione e che l'amministrazione per amministrazione, attenzione, intendo la parte politica, la giunta, perché spetta alla giunta, gli uffici vanno ad eseguire, però la responsabilità politica è della giunta, non perché ci sia stata una pianificazione e ora è il momento di andare ad attivare degli interventi, ma perché in sede di avanzo presunto di amministrazione è risultato che sono stati incassati, diciamocelo, 290.000 euro in più di oneri di urbanizzazione, li chiamo così, nella delibera sono indicati come proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni, ma per semplificare sono quelli che sono gli oneri di urbanizzazione, perché rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali di 720.000 euro sul bilancio del 2023, a fine anno le entrate da oneri di urbanizzazione presunte, che andranno poi accertate con il consuntivo, sono state maggiori di 290.000 euro, quindi hanno superato il milione di euro circa rispetto a quelle che erano state le previsioni di 720.000 euro. Allora dobbiamo dire che questi interventi che oggi vengono previsti, uso questo termine, non pianificati, previsti, sono frutto, ripeto, non di una pianificazione, di una manutenzione, ma sono frutto del fatto che quando è stato il momento di fare i conti c'erano 290.000 euro di oneri di urbanizzazione in più. perché avrebbero potuto non esserci, nel qual caso ci saremmo oggi trovati e non erano appunto neanche stati previsti, quindi come dire, no? C'è stato un... Prego? Non ho capito.
Può continuare, Sant'Unione, prego.
Vado avanti, grazie, no? Perché sentivo che mi facevano delle domande, allora volevo capire, faccio l'intervento, poi se qualcuno ritiene che stia dicendo qualcosa che politicamente non è condivisibile, ci sono, c'è la possibilità di intervenire ufficialmente. È una fortuna che li abbiamo, perché non erano stati neanche previsti, quindi ci sono stati degli interventi che sono venuti avanti per tutta una serie di... elementi di fatto, ci troviamo questi 290.000 euro in più. A conferma che su questo tema ci stiamo avvicinando verso la fine della consigliatura e non abbiamo nessun timore di poter essere smentiti, perché lo dimostrano i fatti, è mancata da parte di questa giunta, sempre e continua a mancare, la programmazione e la pianificazione di quelli che sono degli interventi di breve, medio e lungo periodo sul tema della manutenzione, a partire dalla manutenzione delle strade. Secondo tema, era da un po' che non ne parlavamo, perché c'è stato un momento in cui finalmente la questione era fuoriuscita dal bilancio, non avevamo più la questione delle consulenze esterne. Per anni, vado un po' indietro nel tempo, ogni anno il bilancio prevedeva degli importi anche abbastanza significativi di consulenze esterne, poi pian piano ci si era registrati e la voce era sostanzialmente azzerata. Bene, ci troviamo a doverne un po' ridiscutere, perché il tema viene fuori. È vero, qualcuno ci potrà dire... ed è stato chiesto anche in commissione, dal punto di vista matematico, finanziario, gli stanziamenti previsti per consulenze, per incarichi esterni, rimangono all'interno di quello che è il limite di legge, che è l'1% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101 e 103 del titolo 1 della spesa del bilancio di previsione finanziario. Sto dando lettura di quelle che sono le indicazioni normative.
Qualche secondo per la conclusione.
Vado a concludere. E il tema quindi non è un tema tecnico, non è un tema finanziario, siamo assolutamente nei limiti previsti dalla legge. Però dobbiamo dire che dal punto di vista politico ci troviamo ad avere, con la variazione di stasera, 79.000 euro di piano degli incarichi esterni. Grazie Presidente, concluderò nel secondo intervento.
Grazie Consigliere Sant'Unione. Abbiamo altri interventi? Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Naturalmente i temi di bilancio sono quelli un po' più caldi, perché con il bilancio si vede la realizzazione di un programma elettorale. E naturalmente difficilmente si possono trovare condivisioni con le forze di opposizione, però credo che sulle variazioni di bilancio, specialmente quelle specifiche che vanno a lenire alcune criticità come questa sera, quella dei manutenzioni stradali, credo che si possa trovare un minimo di condivisione. Allora, naturalmente gli interventi che mi hanno preceduto hanno dato un punto di vista, che non è la verità, è un punto di vista di parte. Non ho ben capito l'intervento della consigliera Girotti, se rileva delle irregolarità tecniche, non ho ben capito, se rileva delle irregolarità tecniche credo che possa far tranquillamente un esposto alla Corte dei Conti, se le ritiene opportuno, perché non l'ha fatto? Questa è la mia prima domanda, mi domando. Io l'avrei fatto, se fossi sicuro delle affermazioni che ho sentito. L'avrei fatto. Per quanto riguarda il problema delle manutenzioni stradali, questo comune ha un'estensione notevole, ci sono più di 300 km di strade ed è sicuramente una criticità. La programmazione degli interventi esiste, è in comune, c'è una scala anche di priorità, e quello che servono sono le fonti di finanziamento. Man mano che un bilancio previsionale fa un lavoro, produce dei risultati e produce anche situazioni come questa, quindi dove abbiamo capacità di spesa, e come vedete appena c'è la capacità di spesa immediatamente viene fatta la variazione di bilancio per andare a, ad attuare quella famosa programmazione, quindi si vanno a fare 290.000 euro di interventi sulla manutenzione delle strade. L'altro aspetto, secondo me, invece importante, che è stato sollevato, è quello degli incarichi professionali. Ricordo a tutti che grazie alle progettualità che avevamo nel cassetto, se siamo riusciti a cogliere tutte le opportunità che il PNRR ha fatto e tutti quegli interventi sono stati utilizzati degli incarichi professionali. Infatti in commissione ci è stato spiegato che la somma che verrà stanziata per gli incarichi professionali sono legati a progettualità del PNRR. Quindi questa è una scelta politica ben chiara, Noi non vogliamo perdere nessuna opportunità che il PNRR ci dà, ed è per questo che noi ci muoviamo, ma non lo facciamo per noi stessi, lo facciamo per il nostro territorio, perché tutte le opportunità che il PNRR ci ha dato sono state scaricate sulla nostra collettività per rendere questa città una città migliore. Un plauso per il recupero di 160.000 euro per il recupero dell'evasione dell'IMU. Questo innanzitutto ci fa dire che abbiamo una macchina amministrativa veramente molto molto competente, e anche la volontà dell'amministrazione di andare comunque a recuperare l'evasione. Per quanto riguarda la spesa, anche qui facciamo una scelta politica ben chiara: andiamo a investire 85.000 euro sugli eventi culturali. Per noi la cultura è un aspetto fondamentale dei nostri valori, perché è un motore in grado di attivare e sviluppare pratiche creative ed innovative, favorisce coesione sociale, partecipazione, fiducia, custodisce storie, identità e tradizioni. Quindi qui c'è una scelta politica ben delineata. Volevo rispondere alla consigliera Girotti, che ha citato i 10.000 euro per l'adeguamento normativo. È stato, come sottolineato in commissione, una somma prudenziale che noi andiamo a mettere su quel tipo di voce. Quindi non c'era nessuna scelta politica, c'è solo una scelta prudenziale. Mi fermo qui per questo giro.
Grazie consigliere Marrone. Ci sono altri interventi? Mi pare non ci siano altri interventi, quindi io chiedo all'assessore se vuole effettuare una prima replica. Premetto che farò intervenire, vista la presenza del dirigente economico-amministrativo, che è stato in qualche modo chiamato in causa sui procedimenti tecnici, e dopo farò intervenire. Prego, assessore Pastore.
Grazie, Presidente. Ne approfitto perché certamente il dottor Marconi meglio di me saprà rispondere ad alcuni degli elementi che sono stati posti, ma ne approfitto appunto per dire alla consigliera Girotti che tutto quello che lei ha detto è vero, cioè nel senso ci sono tutta una serie di cose. C'è però un piccolo problema, probabilmente il dottor Marconi chiarirà: tutto quello che lei ha detto è vero se non viene approvato il bilancio di previsione. Nel momento in cui noi abbiamo approvato al 31-12 il bilancio di previsione, possiamo utilizzare tutta una serie di altri elementi normativi che ci consentono di fare quello che lei ha puntualmente letto ed elencato. Ma poi lasceremo la parola a lui su questo. Io mi concentro invece, abbastanza brevemente, su, la mettiamo tra virgolette, diciamo, non ho sentito poi, sull'accusa, la mettiamo tra virgolette questa parola, di mancata pianificazione, perché in realtà siamo in presenza esattamente del contrario, e cioè di una pianificazione, di una mappatura del territorio e delle sue criticità che viene portata avanti a seconda delle risorse disponibili. Perché poi il problema è e rimane sempre questo. Ce lo siamo ripetuti in decine di consigli comunali. Il problema della manutenzione stradale è evidente che sia un problema. Tutti giriamo in macchina, tutti camminiamo per strada e va affrontata, e la stiamo affrontando per quello che ci è possibile a seconda delle risorse disponibili. Questa è stata, lo devo ripetere perché mi dispiace un po' ripeterlo, chiedo scusa se risulto appunto ripetitivo in questi interventi, ma questa è stata una consigliatura nella quale le spese di parte corrente sono aumentate in maniera inverosimile a causa dei costi legati all'energia. L'aumento dei costi legati all'energia per il nostro comune ha significato un sacrificio rispetto ad altri ambiti di intervento per preservarne degli altri. Per preservarne degli altri devo sempre citare la frase, lo cito in ogni volta che ripeto questo intervento, devo citare il sindaco, quando dice che preferiamo tenere gli asili nido o prendersi cura delle strutture in cui le ragazze e i ragazzi vanno e che vengono frequentate tutti i giorni, piuttosto che tappare una buca. Questa è una scelta di visione e anche di programmazione, che è evidente che chi è in minoranza e, perdonatemi l'espressione poco tecnica, non voglio essere irrispettoso, guarda la partita dal divano, indica una strada che però nei fatti non sempre è percorribile. Non sempre è percorribile, quindi si fanno delle scelte e le scelte sono quelle che noi illustriamo in ogni bilancio di previsione, in ogni variazione di bilancio. La consigliera Santunione parla di fortuna nell'ingresso di maggiori entrate, a me non pare proprio tutto così, dopodiché però le maggiori entrate vengono utilizzate e destinate per quelle che sono le priorità. Oggi, con questa variazione, noi riteniamo prioritario l'intervento sulla manutenzione delle strade e del patrimonio del nostro ente. E su questo ci si dovrebbe esprimere. E sono certo che anche questa volta, la consigliera Santunione esprimerà il suo parere assumendosi le responsabilità di queste scelte, o non assumendosele, Grazie.
Grazie assessore. Come detto, il dottor Marconi vuole intervenire per qualche chiarimento tecnico. Prego.
Sì, visto che la normativa sull'applicazione dell'avanzo è abbastanza complessa e è prevista all'articolo 187 del TUEL, contiene una serie di commi fino al terzo, poi dopo sono stati aggiunti nel tempo i commi aggiuntivi, quindi è difficile effettivamente destreggiarsi anche nella normativa. Allora, il discorso è questo, e le due domande erano queste, se si utilizzavano fondi derivanti dal consuntivo degli anni precedenti la risposta è la seguente, la normativa prevede la possibilità di applicare dell'avanzo vincolato derivanti da accantonamenti se erano già stati accertati negli esercizi precedenti, e quindi la quota di avanzo accantonati, i 114.000 euro, derivano da accantonamenti degli esercizi precedenti. Poi è previsto invece per i fondi vincolati anche la possibilità di applicare dell'avanzo presunto derivante dalla gestione 2023 e del caso degli oneri di urbanizzazione. E la normativa prevede, quando si approva il bilancio di previsione, l'obbligo di allegare, ed è stato allegato, una quantificazione dell'avanzo presunto. Poi l'articolo 187 3/5 prevede la possibilità di fare variazioni di bilancio una volta approvato il bilancio per applicare o l'avanzo vincolato o l'avanzo accantonato un aggiornamento da parte della giunta comunale del prospetto dell'avanzo presunto di amministrazione che era stato approvato a dicembre. Infatti la giunta comunale, prima della proposta di delibera, ha approvato questo aggiornamento dell'avanzo presunto. La seconda domanda, quella che citava lei, che prevede la possibilità di applicare dell'avanzo solo a seguito di relazione del responsabile del servizio finanziario, vale quando non si è approvato il bilancio di previsione, quindi siamo in esercizio previsorio, e la normativa prevede in quel caso, visto che non c'è un'approvazione precedente di un avanzo presunto su cui il responsabile del servizio finanziario e il collegio dei revisori abbiano dato il parere, in quel caso lì solo per determinate fattispecie che la normativa prevede, cioè che dunque qui è l'articolo, l'ultima parte, l'utilizzo di quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito sulla base di una relazione documentata dal dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione e l'avvio di attività soggetti a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno dell'ente. Quindi è la casistica che il Comune non ha approvato il bilancio, siamo in esercizio provvisorio, ci sono delle spese che possono provocare dei danni all'ente, la Giunta non ha quantificato l'avanzo presunto, il Consiglio non l'ha approvato, in questi casi dietro relazione del responsabile del servizio finanziario si può applicarlo, ma non è il nostro caso perché noi siamo nella parte sopra. Si può approvare in questi casi o avanzo vincolato o avanza accantonato o anche prima dell'approvazione del conto consuntivo. Solo dopo l'approvazione del conto consuntivo si può invece approvare l'avanzo libero o l'avanzo destinato a investimenti generali.
Ringraziamo il dottor Marconi per le specifiche tecniche. Iniziamo il secondo giro degli interventi. Consigliere Girotti, prego.
Ringrazio anche il Presidente del Consiglio Comunale per questa concessione data al dirigente qui presente, che comunque ci fa piacere e cogliamo per qualche aspetto, non per altri. Ma per rispondere al capogruppo del PD Marrone, forse la nostra storia dovrebbe già insegnare negli atti che siamo molto seri nel momento in cui segnaliamo e evidenziamo delle criticità e quando lo riteniamo non abbiamo mai mancato di fare chiaramente, di adire agli organi sopra disposti a noi. Quindi vedremo anche alla luce delle spiegazioni, ringrazio del dottor Marconi, però rimane comunque una domanda finale per le poste imputate in questa variazione di bilancio. Andando nelle strade, manutenzioni, è verissimo, un tema spigoloso, ma possiamo anche dircelo per ogni ente locale. Però bisogna vedere fino a che punto si arriva nella loro gestione, conduzione e amministrazione. Ho sentito parlare di pianificazione. Noi stessi, nel mandato precedente, chiedemmo addirittura che nella Commissione 3 ci potesse essere un'interfaccia di pianificazione per capire meglio come poteva essere gestito tutto il chilometraggio delle strade comunali. Non si può non dire, e non è un luogo comune, non mi interessa, non ci interessa se è un luogo comune anche per altri enti, perché è stata simpatica la definizione, la guardiamo dal divano, no, io la guardo dal territorio, la guardo dalle vie che conosco, la guardo dalle segnalazioni dei cittadini, una ultima, ma quante ne avete avute ultimamente di richieste anche per fare denunce all'assicurazione, abbiamo già visto un caso di un cittadino che deve adire al giudice di pace perché l'assicurazione gli ha negato il rimborso e ci chiediamo ma quanti sono, ma come si agisce, perché poi ai fini dei conti purtroppo il grimaldello è sempre dalla parte dell'ente, perché il povero cittadino, la povera persona, se non ha nessuno che l'assiste, non sa come fare. Allora forse un ente dovrebbe essere più vicino al cittadino quando si trova nelle difficoltà per dei danni di cattiva gestione e amministrazione dell'ente, chiaramente di chi governa. Non possiamo assumerci noi questa responsabilità. Quindi non è semplicemente il discorso di dire diciamo che non avete pianificato, non avete programmato, eccetera. Tra l'altro è stata una richiesta, quella che vorrei anche leggervela, che è arrivata dalla Commissione, rinforzata da tutti i commissari, compreso me, quale presidente della Commissione 1, dove ci dicono che appunto si tratta di interventi di manutenzione puntuale finalizzati al mantenimento in efficienza della rete viaria. Gli interventi riguarderanno le strade asfaltate del capoluogo e delle frazioni. Straordinaria per 140.000 euro saranno effettuati puntuali interventi di ripristino di brevi tratti, tagli, le famose rattoppi delle buche che vediamo. Ora è chiaro che, come già l'avevamo segnalato a fine degli anni precedenti, di questo mandato, ma anche dei precedenti, si tratta sempre di parare il colpo in gestione, non di difficoltà di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma proprio in momenti di criticità esasperata. Io ho colto l'altro giorno la comunicazione di un signore che è andato dentro a quella buca, gli si è rotta, ahimè, poveretto, il suo mezzo col quale va e chiede come fare, come non fare, ma vuoi che io stia a fare tutta quella roba lì, a segnalare, a fare un sinistro? Allora, se noi sappiamo che questo ente ha generato queste criticità da parte di chi lo governa, io credo che sarebbe dovuto un'accoglienza diversa anche verso quei cittadini che dicono: sono rimasto, mi è scoppiata una gomma, sono andato fuori strada, mi si è rotta la mia carrozzina perché c'era una bella buca. Allora, non devono essere mandati indietro dicendo vada e faccia, magari diamogli una mano, se è vero che abbiamo delle polizze che coprono questi sinistri. Perché quello che ci piacerebbe sapere è quante di queste segnalazioni vengono poi e denunce vengono risarcite dall'assicurazione. Vorremmo proprio capire questo dato, perché è importante per l'ente ed è importante per i cittadini, perché se ne paghiamo c'è sempre un qualche cavillo per cui poi non pagano, oppure metterete un bel cartello 30 perché così andiamo più piano e se andavi ai 30 nella buca la ruota non la perdi. L'altra, chiudo subito, gli eventi culturali vengono aumentati da 110.000 a 85.000 euro. Ora rinnovo comunque il pensiero di prima, comunque ringraziando tutte le associazioni che si danno da fare, eccetera, ma non vorrei che fosse anche questa un'incentivazione preelettorale. Grazie.
Grazie, consigliere Girotti. Altri? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. Alcune riflessioni, alcune considerazioni puntuali anche rispetto a quello che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto. Sì, ho usato la parola fortuna e la ribadisco, è stata una fortuna politica, perché se fossero state delle entrate che in un qualche modo dal punto di vista politico erano in un'ottica di previsione / pianificazione, le avremmo trovate nel bilancio 2023, invece le troviamo solo in sede di verifica di avanzo presunto, quindi politicamente è stata una fortuna essersi trovati 290.000 euro in più, peraltro appunto derivanti da un'area di urbanizzazione che potevano avere la finalizzazione per questa necessità del nostro territorio. Mi sento anche quasi di usare la parola emergenza, perché questa sera abbiamo sentito l'assessore Pastore fare riferimento all'aumento delle spese di parte corrente in questi anni per i costi legati all'energia. Non le mettiamo in dubbio, ma il problema della mancata pianificazione delle manutenzioni del nostro territorio non è di quest'anno, non è dell'anno scorso, è forse decennale. Io credo che da quando sono qui, 15 anni, sia una questione che abbiamo portato avanti anno dopo anno. Quindi non diciamoci che il motivo per cui non c'è è perché c'è stato un problema puntuale, che riconosciamo anche noi, è perché questo lavoro non è mai stato fatto. E lo dimostra quello che c'è scritto: la priorità degli interventi sarà definita in base al livello manutentivo e dei volumi di traffico. Allora, se la programmazione degli interventi esiste, è in comune e c'è una scala di priorità, come abbiamo sentito dire stasera, e serve solo la capacità di spesa, non ci dovrebbe essere detto che la priorità degli interventi sarà definita, quindi anche, voglio dire, la terminologia usata ha un suo significato, è un verbo futuro, sarà definito e l'andremo a vedere. Ed è esattamente quello che questa amministrazione, ma anche le precedenti, non sono mai state capaci di fare. È vero, abbiamo 300 km di strada, e cosa facciamo? Bisognerà che le pianifichiamo queste manutenzioni, bisognerà che ci diciamo che cosa vogliamo fare. Le abbiamo, lo sappiamo, è sicuramente complicato, ma se non iniziamo a pianificare prima, a fare un piano ben preciso, e poi ovviamente a mano vengono messe le risorse, ma sulla base di un'idea di interventi e di programmazione del nostro territorio, già definita prima, non definita sulla base dei 200.000 euro che arrivano, allora cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere in quel momento lì? No, questa non è, questo è un intervento puntuale, questo è un intervento emergenziale, che è quello che si va a fare sulle nostre strade. La pianificazione è un'altra cosa. È una programmazione che viene fatta prima, dicevo, di medio, di breve, medio e lungo periodo. Viene portata avanti una mappatura del territorio e le sue criticità sulla base delle risorse disponibili. Questo ci dice l'assessore Pastore, che conferma esattamente quello che diciamo noi, che nel momento in cui ci sono delle risorse disponibili, allora si va a vedere che cosa in quel momento c'è bisogno di fare. In questo modo, la manutenzione del... Poi se, io mi sono appuntata a quello che è stato detto, e l'italiano ha un significato, e questo è quello che emerge dal, come dire, dall'italiano e dalle parole che sono state utilizzate. Noi siamo arrivati a una situazione sulla manutenzione, adesso, come dire, abbiamo preso le strade intendendole in senso ampio, poi dopo abbiamo i marciapiedi e poi, come dire, no, tutta la parte, come dire, pubblica, che sta assumendo in alcune situazioni veramente dei contenuti quasi emergenziali, perché la mancata programmazione porta davvero oggi ad essere in emergenza, a dover intervenire su 300 km di strade, ma questo non è una cosa che diciamo oggi, perché tra sei mesi si vota, l'abbiamo detto l'anno scorso, l'abbiamo detto due anni fa, e sono 15 anni che lo diciamo, è mancata e continua a mancare questa programmazione. Siamo in una situazione emergenziale? Sì, ci sono, a nostro parere, anche su questo delle responsabilità politiche chiare. Non è vero che guardiamo la partita dal divano, questo tipo di sollecito e di spunto...
Signore Santunione, le chiedo la conclusione, il suo tempo è finito.
Perché se guardassimo la partita dal divano ci metteremo qui, non diremo una parola e alzeremo la mano quando è il momento giusto. Invece cerchiamo di portare il nostro contributo, che è critico ma che è anche costruttivo. Certamente ci esprimiamo sulle scelte e ci assumiamo anche la responsabilità degli spunti che portiamo. Grazie Presidente.
Grazie. Altri interventi, prego. Prego, consigliere Marro.
Grazie. Provo a fare una semplice riflessione. Forse la consigliera che mi ha preceduto è stata 15 anni in consiglio comunale, ma evidentemente si è distratta. Si è distratta la scorsa consigliatura, perché gli investimenti sulle strade sono stati fatti, sono stati realizzati e portati a termine. Ripeto, io non userò il divano, non mi piace come espressione, mi piace un'altra espressione, che è facile, le cose sono facili per colui che non le deve fare. Ed è la complessità di questo territorio, che prevede non solo la manutenzione delle strade asfaltate ma anche delle strade bianche, okay? È molto complesso farla. La programmazione esiste ed è un punto di vista. La consigliera Santomini non ha espresso degli assiomi, ha detto il suo punto di vista, come ciascuno di noi lo può liberamente fare, ed è di parte, e quindi giustamente per lei è una verità, per me assolutamente non è vero, perché siamo di due posizioni diverse. Io credo che
il bilancio di questo comune è un bilancio solido, è un bilancio ricco che ci permette sempre di avere fortunatamente risorse per seguire quello che è i dettami del nostro programma elettorale. La manutenzione del territorio è sicuramente importante e strategica. Ricordo a tutti che per 2 anni e mezzo non è stato possibile fare interventi su questo territorio perché eravamo presi da altre priorità che si chiamano Covid, okay? Che tutti dimenticano, ma in 2 anni e mezzo siamo stati purtroppo impegnati a fronteggiare quell'emergenza e che, uscito dal Covid, la normale attività amministrativa è ripresa, l'esecuzione di un programma elettorale è ripreso e gli interventi che comunque abbiamo pianificato con questa variazione vanno nella direzione del nostro programma elettorale e verranno fatte delle manutenzioni stradali, che è la cosa più importante che per i nostri cittadini. Mi fermo qui solo per la dichiarazione di voto, che il gruppo di maggioranza darà voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Abbiamo altri interventi? Altri gruppi vogliono intervenire? Non ci sono altri interventi, quindi io chiedo all'assessore Pastore naturalmente il suo intervento, se ritiene, per le conclusioni. Prego.
Grazie Presidente. L'italiano a volte è un po' come la matematica, non è un'opinione, e se io dico mappatura, questo è il termine che ho utilizzato, voglio dire quello che significa mappatura, e cioè controllo del territorio e in base alle analisi del territorio, suddivisione delle situazioni riscontrate in un elenco di priorità e in base alle risorse disponibili intervento. Questa è una definizione, poi possiamo prenderne molte altre, ma è una parte di definizione che può essere anche definita programmazione. È evidente che si abbia un elenco di strade sulle quali si deve intervenire, ma gli interventi, e qui bisogna affidarsi al parere dei tecnici che meglio conoscono tutta una serie di dinamiche in atto quando si interviene in questo tipo di lavori pubblici, possono portare a una variazione delle priorità, perché magari nel contesto X sono necessarie più risorse di quelle pianificate o anche meno risorse di quelle pianificate, e quindi a seconda di quelle disponibili si scorre l'elenco e si vanno a fare tutti gli interventi. Questo è quello che ho descritto prima, quindi io non ho confermato per nulla, consigliere Santunione, la sua teoria legittima, ci mancherebbe, è da 10 anni che le sento ripetere queste cose qui, è verissimo, le sentivo votare contro anche le variazioni di bilancio in cui si stanziavano milioni di euro di investimenti e di manutenzioni, quindi non è una novità per me sentirle dire queste cose qui, deve però almeno darmi atto dei termini che utilizzo, insomma almeno quello. Anche sul termine fortuna ho qualcosa un po' da ridire, perché certamente ci sono entrate non previste derivanti da oneri di urbanizzazione, ma c'è anche un'azione importantissima di recupero dell'evasione, e quella non è fortuna, quello è impegno dei nostri uffici unito ad una volontà politica precisa. Quindi definire le maggiori entrate genericamente come fortuna a mio parere non è corretto. Sul resto non ho altro da aggiungere, insomma il dottor Marconi ha spiegato puntualmente dal punto di vista tecnico quelle che erano le richieste, ha risposto puntualmente dal punto di vista tecnico alle richieste che sono arrivate, non ho altro da aggiungere, quindi vi ringrazio.
Grazie Assessore Pastore. Abbiamo quindi concluso la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno, la variazione alla nota di aggiornamento al DUP e al bilancio di previsione 2024-26. Poniamo quindi in votazione il punto, la delibera ci chiede di approvare le variazioni attive e passive al bilancio di previsione finanziario 2024-26 in termini di competenze di cassa per l'esercizio 2024, gestione in conto corrente e capitale, missione, programmi e titoli, titoli tipologie parte entrata, quali risultano legati alle presenti deliberazioni, quali parti integranti e sostanziali. Di dare atto che le variazioni apportate mantengono gli equilibri di previsione finanziario 2024-26, di dare atto che le variazioni apportate sono conformi alle norme vigenti in materia di finanza locale e garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di approvare la variazione alla nota di aggiornamento al DUB 2024-26 con riferimento alle seguenti sezioni che vengono aggiornate con gli allegati indicati di seguito e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera: il programma triennale di acquisto di beni e servizi 24-26, il piano degli incarichi 2024, il piano delle alienazioni patrimoniali e valorizzazione del patrimonio 24-26. Di allegare la presente deliberazione per il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, di adottare con atto separato, ai sensi dell'articolo 175 del TUEL, la variazione al piano esecutivo di gestione 2024-26. Votiamo. Favorevoli? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mi pare, poi verifichiamo. Contrari? 4. Astenuti 2, pardon, astenuti 3, astenuti i consiglieri Montanari, Piacquadio e Acquaviva, contrari i consiglieri Temellini, Santunione, Girotti e Bellentani. Votiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contrari 4, Temellini, Sant'Unione, Girotti e Bellentani, astenuti 3, Montanari, Piacquadio, Acquaviva. Il Consiglio Comunale approva. Punto 4 all'ordine del giorno, la convenzione per la manutenzione e la vigilanza del percorso Natura Panaro nei comuni di Castelfranco Emilia, Marano, San Cesare sul Panaro, Spilamberto e Vignola. Il quinquennio è il 2024-2028, l'approvazione. Questa delibera ha avuto dalla Commissione e dalla Capigruppo poi il via libera direttamente al voto senza la discussione. Quindi poniamo la delibera in votazione, che ci chiede di approvare la schema di convenzione per la manutenzione e la vigilanza del percorso Natura Panaro nei comuni di Castelfranco Emilio, Marano, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, Vignola, il quinquennio 2024-28. Di dare atto che la quota annuale in carico al comune di Castelfranco Emilio è fissata in 1.554 euro e che la stessa potrà essere incrementata fino ad un massimo del 10%, ove necessario per fronteggiare aumentati costi di manutenzione. Di quantificare gli oneri in carico al comune discendenti dalla presente deliberazione fino agli importi massimo di 1.709,40 euro per l'annualità 2024, altrettanto per il 25, 26, 27 e 28, di dare incarico al dirigente settore tecnico e sviluppo del territorio di sottoscrivere lo schema di convenzione approvata con la presente deliberazione in nome e per conto del Comune di Castelfranco Emilia, di espletare ogni altro atto conseguente alla sottoscrizione della convenzione. Votiamo. Favorevoli? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Con voto unanime il Consiglio Comunale approva. Votiamo anche le immediate eseguibilità. Favorevoli? 20. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio Comunale approva. Punto 5. Alienazione di terreno comunale in via Punta da parte di E-Distribuzione S.P.A. per l'installazione di una cabina elettrica. Terreno sito nel foglio 88, mappale 106, approvazione. Anche questa delibera, come la precedente, ha avuto parere favorevole a che non si tenga la discussione e si vada direttamente al voto. La delibera ci chiede di procedere con l'alienazione per pubblica utilità del terreno identificato all'interno del foglio 88, mappale 106, confinante con via Punta, a favore di Enel Distribuzione S.P.A., con sede legale in Roma, in via Ombrone, numero 2. di definire quale corrispettivo per la compravendita una somma complessiva di euro 3.000, la quale verrà interamente versata tramite bonifico bancario ed Enel Distribuzioni entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto definitivo, di approvare lo schema preliminare di compravendita di terreno allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale, dando atto che in sede di stipula potranno essere apportate modifiche non sostanziali, di dare atto che il dirigente del settore tecnico sviluppo del territorio provvederà alla sottoscrizione del contratto e dagli adempimenti conseguenti. Votiamo. Favorevoli? 20. Contrari? Nessuno. Contrari, pardon. Allora, favorevoli 19. Ripeto. Favorevoli? 18. Chiedo scusa. Favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti 2. Contrari nessuno, astenuti 2, i consiglieri Girotti e Bellentani. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti 2, Bellentani e Girotti. Il Consiglio Comunale approva. Sesto punto all'ordine del giorno, alienazione di terreno comunale in via Romani da parte di Enel Distribuzione S.p.A. per l'installazione di una cabina elettrica contestuale deroga alla fascia di rispetto stabilita nel RUE, terreno sito al foglio 53 mappale 577, approvazione. Evidentemente la delibera è una copia e incolla della precedente, ci chiede di procedere con l'alienazione per pubblica utilità del terreno identificato all'interno del foglio 53 mappale 557 confinante con via dei Romani e di mappali 443 e 434 del foglio 53 a favore di Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma via Umbrone 2, di definire quale corrispettivo per la compravendita una somma complessiva di 2.100 euro, la quale verrà interamente versata tramite bonifico bancario da Enel Distribuzione entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto definitivo, di dare atto che il dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio provvederà alla sottoscrizione del contratto e agli adempimenti conseguenti. Favorevoli? Favorevoli 18. Favorevoli 16. Contrari nessuno. Astenuti 4, i consiglieri Temellini, Santunione, Girotti e Bellentani. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4, Temellini, Santunione, Girotti e Bellentani. Settimo punto all'ordine del giorno, domande di attualità. Ho visto Girotti e poi Temellini. Prego Girotti.
Grazie. Approfitto dell'aggiornamento su Villa Sorra per porre questa domanda di attualità, ovvero se è stata perfezionata e ottenuta la VIC per il patrimonio ambientale di Villa Sorra in tutto il suo complesso, se è perfezionata la procedura e se adesso il Comune detiene la VIC. Grazie.
Grazie consigliere Girotti. Consigliere Temellini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedevo se è vero, ed eventualmente un aggiornamento, che i lavori nella scuola di Gaggio, la nuova scuola di Gaggio, si sono fermati. Grazie.
Grazie Temellini, abbiamo altre domande? Prego Santunio.
Grazie Presidente. Dunque ne lascio una per l'assessore Barbieri, anche se non c'è, l'avevo già fatta allo scorso Consiglio Comunale, era in sospeso la convocazione del tavolo territoriale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne. Io di nuovo sollecito la convocazione di questo tavolo per fare anche il punto sulle iniziative e su quelle che sono state le azioni messe in campo e anche, come dire, per poter portare i nostri così, le nostre considerazioni e anche i nostri contributi. Ormai siamo alla fine della consigliatura, i tempi sono ormai molto stretti. La seconda domanda è questa, riguarda l'installazione delle nuove pensiline sul territorio comunale nelle fermate del trasporto pubblico locale. Le domande sono varie. Primo, se le ha collocate SETA e, come credo, e se sì, che tipo di interlocuzione preventiva c'è stata con il comune o comunque con l'ente, con i competenti uffici. Se è stata fatta una verifica sulla loro collocazione, una valutazione, una mappatura su dove collocarle e come collocarle. E la terza domanda è questa: sono state verificate le barriere architettoniche nel momento in cui sono state collocate queste pensiline e soprattutto siete certi che siano rispettati anche sui marciapiedi tutti i passaggi per poter consentire a un disabile di passare tra la fine del marciapiede e la fine della pensilina e che ci siano poi le possibilità, di salire e scendere per poter accedere alla pensilina? Pongo questa domanda perché mi sono già arrivate alcune segnalazioni di situazioni al limite, non le ho misurate, però me le hanno portate come situazione al limite, quindi voglio capire se avete fatto questo tipo di verifica e se ci sono dei problemi come pensate di intervenire. Grazie.
Grazie consigliere Sant'Unione, iniziamo con le risposte, prego sindaco.
Grazie Presidente. Per quello che riguarda le scuole di Gaggio non mi risulta una sospensione diretta dei lavori, quindi a me non mi risultano delle situazioni in particolare, magari un qualche giorno che in cantiere non va nessuno, ma non ci sono delle formalità in questo senso, quindi non so la fonte informativa. Per quello che riguarda le installazioni delle pensiline, come detto dalla consigliera Sant'Unione, sono in capo a SETA e anche l'organizzazione stessa è in capo a SETA in base ovviamente a quelle che sono le necessità per l'autotrasporto pubblico e le interlocuzioni inevitabilmente sono con gli uffici tecnici per quello che è di nostra competenza, però la gestione complessiva del trasporto pubblico, come lei sa, è in capo a SETA. Per quello che riguarda nello specifico le nuove installazioni sono ancora da definire, nel senso che sono state poste in essere, si stanno facendo, a quello che mi risulta, le valutazioni di come in questo momento può girare il piano per poi andarle a definire anche, immagino, intervenendo laddove ci sono delle difficoltà, soprattutto per quello che riguarda le barriere architettoniche che possono impedire l'utilizzo stesso delle stesse pensiline o peggio dell'accesso ai mezzi di trasporto, inevitabilmente poi ci saranno degli interventi conseguenti. Per quello che riguarda la VIC lascio la parola all'assessore Mezzetti.
Prego, assessore.
Sì, l'attestato di verifica di interesse culturale per Via Sole è stato ottenuto.
Grazie.
Grazie, assessore. Dobbiamo rispondere ancora a... No, direi che vi ha risposto a tutto. Abbiamo altre domande? Consigliere Sant'Unione.
Grazie Presidente. Lascio una precisazione e una segnalazione su questa questione delle pensiline per delle fermate di trasporto pubblico. Ci sono delle situazioni puntuali, alcune me le hanno segnalate, non ho la mappatura completa di tutte, ma alcune me le hanno segnalate, in cui lo spazio tra la fine della pensilina e la fine del marciapiede, perché sono collocate su dei marciapiedi, probabilmente, non dico che non consente, ma il passaggio della carrozzina di un disabile nello spazio residuo è estremamente complessa, se non quasi impossibile. Ci sono delle situazioni specifiche che posso tranquillamente portare puntuali all'attenzione degli uffici, quindi non c'è solo un problema di salire e scendere dal marciapiede o dalla zona in cui è collocata la pensilina, c'è proprio un problema di passaggio. Il disabile scende con la carrozzina, cade con la carrozzina giù dal marciapiede piuttosto che il deambulatore o quant'altro, perché lo spazio è troppo poco. Quindi io invito caldamente a verificare puntualmente tutte queste situazioni. Grazie.
Grazie.
Caldamente interverremo con puntualità.
Grazie, abbiamo altre domande? Non ci sono altre domande, quindi possiamo pensare di salutarci, di dichiarare concluso il Consiglio Comunale. Saluti e ringraziamenti a tutti i partecipanti, salutiamo anche il pubblico, la seduta è tolta alle ore 21:30. Grazie a tutti.